Sia ringraziato il Signore, il nostro Dio, per la sua grazia e la sua fedeltà e per il grande privilegio che anche oggi possiamo essere qui insieme. Possiamo ascoltare la parola di Dio in fede, possiamo riceverla e riceverla col desiderio che tutto quello che la parola di Dio ci dice e ci è stato promesso, che veramente possa trovare compimento in noi. Noi diamo il benvenuto, abbiamo saluti dal fratello John da Bucarest, dal fratello Stefano, saluti del fratello Lacna, abbiamo saluti dappertutto, il fratello Wallström, il fratello Graf mandano saluti, il fratello Mutica da Johannesburg, da Kapstadt, dal fratello Daniele, dal fratello Manfred da Santiago, saluti dappertutto. Siamo riconoscenti, il fratello Ricoberto da Benin, da Kinshasa e da altri paesi. E così diamo anche il benvenuto a tutti quelli che sono oggi qui e particolarmente a quelli che sono qui per la prima volta. Il nostro fratello Boyo dal Ghana lo abbiamo qui e gli vogliamo chiedere che si alzi dovunque sia. Fratello dal Ghana, questo è il mio amico, il papà del nostro fratello Paul, che ieri si è sposato. Così c'era l'opportunità che il nostro fratello ci ha potuto visitare. Abbiamo il fratello Hilton da Kapstadt. Dov'è il fratello Hilton? Alzati, questo è il nostro fratello Hilton da Kirtan. Abbiamo dal Canada il fratello Israel. Dio ti benedica nel nostro mezzo. Abbiamo fratelli dall'Inghilterra, dalla Francia, dal Belgio, dalla Svizzera, dall'Austria. E oggi abbiamo anche dalla Finlandia e dalla Svezia visite. Dio vi benedica. Poi abbiamo dalla Polonia il fratello Duciak. Alzati, fratello, così diamo a tutti il benvenuto. Dov'è il fratello? Ancora non è arrivato. Abbiamo due fratelli dal Marocco, adesso abitano in Francia, tutti e due vengono dall'Islam e siamo riconoscenti anche per questo che Dio chiama fuori da tutti i popoli, lingue e nazioni e da tutte le religioni. Perché così è scritto che Dio voleva benedire tutti, questa era la prima promessa che Dio dette ad Abramo. In te devono essere benedette tutte le razze della terra, dalla Cecoslovacchia, dall'Austria, da dappertutto. Dio ci benedica per grazia. Questa volta ho da dare delle notizie del viaggio in Latino America. Fratello Leonard, dove questo è il nostro, è il fratello Leonard Lifase di Bruxelles. Abbiamo fatto un viaggio insieme dal Messico, siamo andati nel Guatemala, El Salvador, e poi l'ultima stazione era Lima, nel Perù. Abbiamo avuto delle belle esperienze col fratello Menat, ero già stato in alcune nazioni, in alcune città. Questa volta, in mezzo al messaggio, tutte erano fratelli e chiese che non avevo visto mai prima. Era un ricevermi come poche volte succede, i cuori erano aperti, e così la parola del Signore, così come uno ha potuto giudicare e come si sentiva già in presenza che la parola è arrivata a compimento. Ringraziamo il fratello Pacheco Erwin che traduce in spagnolo, così abbiamo ricevuto altri fratelli che anche sono inseriti nella cura. Ci rallegriamo che la parola di Dio va avanti e che l'umanità viene, possiamo arrivare in tutti i posti. E così salutiamo tutti in tutti i popoli, lingue e nazioni. Tanti hanno chiamato e ci hanno detto che ascoltano e vedono insieme a noi. Alcune osservazioni dicono vogliono vedere un'immagine completa e non solo un'immagine a parte, ma che questo lo faremo nel futuro. Quello che mi è successo nell'ultimo viaggio l'ho detto magari già, ma in questo apparecchio tutte le prediche, 1159 del fratello Branham, ce l'ho qui in questo apparecchio, e questo apparecchio l'avevo con me, e per la prima volta ho ascoltato delle prediche e servizi, particolarmente dell'anno 47-48. Una del 48 mi era conosciuta, tutte le altre dal 47 e 48 vi erano nuove. E ringrazio il fratello Howard a Zurigo che mi ha fatto questo grande regalo. E questo apparecchio si può portare nell'aereo, si può ascoltare con le cuffie. E ho ascoltato, si potrebbe dire, giorno e notte. Ne ho ascoltato quello che prima non avevo mai ascoltato e ho vissuto quello che in un modo così completo non l'avevo vissuto, cioè che il fratello Branham era stato condotto da Dio di poter agli ammalati dire le guarigioni, e tutti sono stati guariti sul posto. questo bisogna ascoltarlo così come nel 46, 47 e 48 e magari 49 nel ministero del fratello Branham successe, e quasi in ogni predica lui faceva riferimento alla chiamata particolarmente del 7 maggio 1946, e in collegamento con questo che gli è stato detto come Mosè gli sono stati dati due segni, così anche a te ti saranno dati due segni. Quello che mi ha meravigliato era che il fratello Branham disse: lo stesso Dio vivente che come angelo del patto è andato a Mosè e al popolo di Israele, e il popolo di Israele l'ha condotto fuori, e là è stato con loro. Lo stesso angelo, lo stesso Signore, lo stesso Dio è qui nella piattaforma oggi. E succedeva sul posto. Voi sapete, religione c'è anche nel cristianesimo abbastanza, ma che Dio sul posto fa recuperare la vista, gli zoppi possono camminare, 100, 200, 300 persone. Fino nella notte il fratello Branham ha pregato e succedeva. Ho dovuto sempre dire: in questa misura nemmeno nei quattro Evangeli è stato narrato questo, fino a quando ho letto Giovanni 20, dove è scritto: se tutto sarebbe stato narrato quello che il Signore ha fatto, allora il mondo non ci sarebbe posto per tutti i libri che si scriverebbero. E poi ero contento che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi, in eternità, e quello che Lui ha fatto in quel tempo lo ha fatto anche nel nostro tempo. E questo da dirci qualcosa: non era l'uomo, era Dio il Signore che l'ha potuto usare così meravigliosamente. E cos'era collegato con questo? Che la nostra attenzione sarebbe messa sulla parola promessa e così sul messaggio dell'ora. Noi tutti sappiamo, Mosè aveva la conferma e i segni non per la sua volontà, affinché il popolo poteva credere che Dio l'ha mandato. E questo è stato sempre detto, e all'improvviso, come una rivelazione dal cielo, così si potrebbe dire, successe con me. Ho sempre ascoltato che il fratello Branham disse: se tu credi che io sono il profeta di Dio, se tu credi che sono da Dio, che Dio mi ha mandato. E io ho pensato in me stesso, uomo di Dio, magari senza questa domanda magari sarebbe stato lo stesso. E poi per mezzo dell'ispirazione mi venne questo pensiero: immaginatevi, ci sarebbero uomini nella linea di preghiera che hanno pensato fra di loro: questo è un ciarlatano, e avrebbe pregato e sarebbero stati guariti e sarebbero andati via. Sì, il ciarlatano l'ha fatto bene. No, Dio non dà la sua gloria a nessun altro. Servitori di Dio hanno il diritto di domandare: credi tu che io sono stato mandato da Dio? Credi tu che io sto qui perché Dio mi ha mandato? Questo era meraviglioso, lo ripeto. Immaginate, uomini sarebbero venuti nella linea di preghiera e hanno pensato, e magari pensavano una cosa o l'altra, erano nel dubbio, è giusto o non è giusto, è quest'uomo da Dio o non è da Dio, e allora magari non sarebbe successo nulla, sarebbero andati via, ma affinché poteva succedere, affinché Dio poteva confermare la sua parola, è successo e io sono sorpreso da questo che Dio ha fatto per grazia. Voglio leggere da Esodo, Esodo 4, Esodo 4, i primi versetti. Esodo 4, 1. Mosè rispose e disse: ma ecco, essi non mi crederanno e non obbediranno alla mia voce, perché diranno: il Signore non ti è apparso. Non mi crederanno. E poi Dio ha preso la responsabilità e dice: sì, crederanno, io ti darò due segni. Se non credono il primo, allora crederanno il secondo. Versetto 8: avverrà, disse il Signore, che se non ti crederanno e non daranno ascolto alla testimonianza del primo segno, crederanno a quella del secondo segno. E poi il fratello Branham ha sempre menzionato Ebrea 13:1, la fede. Lo leggiamo magari così come è scritto, Ebrei 11, versetto 1, or la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Questa è fede. Abramo non aveva ancora visto nulla, ma aveva creduto e poi ha visto. Versetto 12 in Esodo 4, 12. Ora dunque va, io sarò con la tua bocca e ti insegnerò quello che dovrai dire. E poi il collegamento, l'abbiamo qui, il motivo del mandato, versetto 22-23. Tu dirai al faraone, così dice il Signore. Mosè aveva il così dice il Signore. Così il fratello Branham aveva il così dice il Signore, lo stesso Dio, così come il mandato era stato per la Chiesa di Israele, così è per la Chiesa del Dio vivente, è stato c'è stato questo mandato in collegamento con questo. Nella seconda parte del versetto 22, Israele è il mio figliolo primogenito, io ti dico lascia andare mio figlio perché mi serva. Queste parole ci sono conosciute e poi andiamo alla chiamata fuori in Esodo capitolo 14. Qui è scritto nel versetto 18, Esodo 14, versetto 18. Allora l'angelo di Dio che precedeva il campo di Israele si spostò e andò a mettersi dietro a loro. Anche la colonna di nuvola si spostò dalla loro avanguardia e si fermò dietro a loro. Si può leggere ancora di più. Andiamo indietro su Esodo 4. Qui è l'angelo Dio il Signore, Lui stesso. Esodo 4. E qui leggiamo. Esodo 3, versetto 2. L'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco. In mezzo a un pruno, Mosè guardò ed ecco il pruno era tutto in fiamma, ma non si consumava. Mosè disse, ora voglio andare da quella parte a vedere questa grande visione, perché il pruno non si consuma. L'angelo del Signore gli era apparso e quando il Signore vide che lui si avvicinava per guardare, allora Dio dal pruno ardente lo chiamò Mosè. Mosè, fratelli e sorelle, cari amici, Dio si rivela e si appare come un angelo. Allora l'angelo del patto, oppure Dio il Signore. Adesso ritorniamo al capitolo 14 in Esodo, e qui gli ultimi versetti. Esodo 14, versetto 29. I figli di Israele invece camminavano sull'asciutto in mezzo al mare, e le acque formavano come un muro alla loro destra e alla loro sinistra. Un miracolo. Mosè alzò il bastone, Dio aprì il mare e due muri ci sono venuti, uno alla destra e uno alla sinistra. Il popolo di Israele andò a piede asciutto. Ma ascoltate quello che è scritto nell'ultimo versetto. Così in quel giorno i figli di Israele invece Israele vide la grande potenza con cui il Signore aveva agito contro gli egiziani. Il popolo perciò ebbe timore del Signore, credette nel Signore e nel suo servo Mosè. Tutto il mondo può dire io credo a Dio, tutti, ma lo credono veramente? Chi crede veramente a Dio crede alle promesse che Dio ha dato e partecipe al compimento. Tutto il resto è una fede che ognuno si fa per conto suo. Che cosa disse il nostro Signore nell'Evangelo di Giovanni 14? Voi credete a Dio, credete anche a me. E questo è quello che conta, che Dio crede e riceve Dio nel modo così come nel modo in cui si manifesta e si fa conoscere. Giovanni 14, 1. Abbiate fiducia in Dio e abbiate fiducia anche in me. Il popolo di Israele aveva fiducia in Dio, ma adesso Dio si è manifestato in carne. Adesso si compiva quello che Dio aveva promesso. Adesso il piano della salvezza era all'opera. Il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche a me. È scritto, lui venne ai suoi. E i suoi non l'hanno ricevuto. E perché non l'hanno ricevuto? Perché non avevano ricevuto il precursore che preparava la via del Signore. Fratelli e sorelle, potremmo prendere tanti passi biblici, come per esempio la parola molto conosciuta dai Due Cronache, versetto 20, Due Croniche 20, quando Josafat disse: ascoltatemi, voi giudei e voi abitanti di Gerusalemme, abbiate fiducia nel Signore, il vostro Dio, allora siete al sicuro, abbiate fiducia nei loro profeti, allora vincerete. È così che Dio non ha preso né il vento e il sole per portare il suo messaggio al popolo. Dio dall'inizio ha avuto profeti, e così come è scritto in Ebrei 1, dal versetto 1, che Dio per mezzo dei profeti ha parlato ai padri in diversi modi. Alla fine dei giorni ci ha parlato per mezzo del suo figliolo, nonostante c'è scritto: io vi mando il profeta Elia prima che venga il giorno grande e terribile del Signore. E nonostante c'è scritto, Dio ha messo nella Chiesa apostoli, profeti, pastori, dottori, evangelisti. E in Matteo 23 è scritto: vede, io vi mando profeti e dottori, di loro alcuni li ucciderete. Non si può mai usare una parola contro l'altra, bisogna sempre cercare il collegamento di una parola verso l'altra e poi riconoscere perché il Signore ha detto qui questo, detto questo, con cui ha parlato, come viene edificato questo che Lui ha detto. È lo stesso e per tutto quello, per tutti quelli che conoscono il messaggio dell'ora, credono che è l'uomo mandato da Dio, e alcune espressioni li usano così malamente, li tolgono dall'insieme e li usano per la propria perdizione e li interpretano. E questo quando la più le maggior domande sono, la maggioranza delle domande sono Apocalisse 10, il ritorno del Signore. Non bisogna essere predicatore, non deve essere uno niente per capire che Primo Tessalonicesi 4 è molto chiara, non è permesso e non è possibile di leggere qualcosa differente da quello che lì è scritto chiaramente. E la cosa principale, e lo dico a motivo di coloro che hanno delle difficoltà in tutto il mondo, e qui in Primo Tessalonicesi 4 viene viene riferito di quelli che dormono, tre volte è scritto di quelli che dormono. E questo bisogna saperlo. Qual è il tema? Bisogna saperlo. Che cosa è detto sul tema? Di che cosa si tratta? In quello che Paolo qui dice, prima Tessalonicesi 4, dal versetto 13, fratelli, non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono. Che cosa succede con quelli che dormono? Come sarà? E la risposta era, non vi preoccupate su quelli che dormono. Dio non ci ha lasciato nell'ignoranza affinché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza. Perché tristi? Noi abbiamo la beata speranza. Nel versetto 14, infatti, se crediamo che Gesù morì e risuscitò, crediamo pure che Dio per mezzo di Gesù ricondurrà con Lui quelli che si sono addormentati. Questo è il tema. Anche quelli che si sono addormentati per mezzo di Gesù li condurrà a Lui. Perché ci dovremmo fare dei problemi su questo? Dio ha preso la responsabilità per quelli che vivono e quelli che dormono. E poi nel versetto 15, poiché questo vi diciamo mediante la parola del Signore, questo mi piace, a motivo della parola del Signore, noi che viviamo poiché che noi viventi quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore non precederemo quelli che si sono addormentati. Questo è qui il tema. Non so perché i fratelli si fanno delle preoccupazioni, hanno capito così male. Fratello Brano, che una sola volta in tutte le 1159 prediche disse che la chiamata fuori in prima Tessalonicesi 4 è il messaggio, e da questo l'hanno condotto che con l'apertura dei sette suggelli il tempo della grazia è finito e che il Signore scende. A volte non so come, a volte uno può domandare come leggono la Bibbia, la leggono magari con i loro propri pensieri o con quello che il fratello Branham disse in questo caso, senza avere la chiarezza nella parola su quello che è il tema. E poi versetto 16, perché il Signore stesso con un ordine può essere il messaggio. E quando il Signore viene, quando c'è l'ordine, quando la voce dell'arcangelo suona e la tromba di Dio, allora bene, se il messaggio ancora suona, la voce dell'arcangelo non è stata ancora ascoltata e la tromba di Dio ancora nemmeno, e quelli che si sono addormentati non sono ancora risuscitati, allora siamo contenti. Ritorniamo alla parola di Dio nella semplicità. Dio si manifesta nella semplicità. È scritto che il Signore Lui stesso verrà, scenderà, e poi è scritto qui bianco su nero o nero su bianco, e i morti in Cristo risusciteranno. Prima tre volte quelli che dormono sono il tema. Non vi preoccupate su quelli che dormono, E poi quando il Signore viene, quelli che si sono addormentati in Cristo per primo risusciteranno, e poi noi verremo mutati, noi che siamo rimasti e insieme nelle nuvole, incontrare il Signore nell'aria. E così saremo sempre con il Signore. Così, fratelli in tutto il mondo, accettate questo: la parola di Dio è sempre collegata con realtà. Il Signore condurrà gli addormentati con Lui, i morti in Cristo risusciteranno per primo. Voi sapete, nel presente tutti quelli che si sono addormentati non hanno il corpo di risurrezione, ma hanno un corpo celeste. In questo corpo celeste esistono, come tutti gli angeli, tutti i cherubini e i serafini, ma non possono né mangiare né bere. Ma nel momento del ritorno del nostro Signore Gesù Cristo viene la risurrezione, e allora abbiamo un corpo di risurrezione e veniamo trasformati all'immagine di Gesù Cristo, e mangeremo e berremo di nuovo e saremo col Signore, con Abramo, Isacco e Giacobbe, celebreremo la cena, e no, Dio ha fatto così e lo ringraziamo che Lui veglia sulla sua parola e che lo conduce meravigliosamente. Penso a un'altra parola che viene domandata spesso in Prima Corinti 7. Noi tutti sappiamo che sono state, si è risposto a delle lettere o quanto alle cose di cui mi avete scritto, e lui dà la risposta finché viene il versetto 8, e adesso state attenti quando Paolo dice questo dico io, e quando lui dice non lo dico io ma il Signore. Anche su questo bisogna stare attento sul leggere la parola di Dio. Prima Corinti 7, 8: ai celibi e alle vedove però dico che è bene per loro se se ne stiano come sto anch'io. Paolo dice: questo dico io, è bene se rimangono come sono io. Non era sposato, era il suo diritto. Ma nello stesso capitolo, se leggiamo ancora nel versetto 26, lui dice, prima Corinti 7, versetto 26: io penso dunque che a motivo della pesante situazione sia bene per loro di restare come sono io, poiché per l'uomo è bene di starsene così. Era dopo, nel 70 dopo Cristo, era una situazione difficile. I romani avevano distrutto Gerusalemme, c'era una gran distretta in tutto il paese, e lui consiglia da questa situazione pesante: se tutti avrebbero vissuto bene, avrebbe magari detto chi vuole sposarsi lo faccia. Adesso veniamo al nocciolo della domanda, e cioè nel versetto 10: ai coniugi poi ordino, no io, viene la correttura, non io, ma il Signore. Adesso lui inserisce così, dice il Signore: quello che adesso segue non lo dico io, ma questo è il così dice il Signore, che la moglie non si separi dal marito. E adesso viene il versetto che tutti fino adesso l'hanno capito male, che si sono occupati di questo tema. Versetto 11, se si fosse separata rimanga senza sposarsi o si riconcili con il marito, e che il marito non mandi via la moglie. E dov'è la distretta qui? Che dal 79 questo si è cambiato e si dice una donna credente si può separare. Mi sono occupato di questo, ho guardato nel Brockhaus, nel dizionario, ho visto tutto quello che è scritto nello studio della Bibbia. Sì, se si fosse separata rimanga, non è per il futuro, non è una lettera aperta per il futuro, ma se già è successo, dove in questo tempo è arrivata questa lettera nella Chiesa, è già successo, allora rimanga sola o si riconcili col suo marito. A nessuna donna è stato detto, se tu vuoi lasciare tuo marito, allora puoi vedere 1 Corinti 7, se uno si vuole divorziare, e questa è una menzogna satanica, come era nel giardino di Eden, che gli era stata detta a Adam. Fratelli e sorelle, è venuto il tempo dove dobbiamo leggere la parola di Dio in modo giusto, e quello che è stato detto e che vuol dire. E con questi passi biblici bisogna andare agli altri passi biblici, che i fratelli che hanno distretta con questo in tutto il mondo, che sappiano che qui è stato scritto quello che già era successo, e non che una sorella ha il diritto di dire al suo marito, ascolta, arrivederci, io vado per le mie proprie vie, perché qui è scritto se qui si separano, non è scritto per il futuro, ma è scritto in riferimento al passato, e questo deve essere corretto dappertutto nel mondo affinché gli uomini sappiano quello che è scritto veramente. Potete leggere tutti gli altri passi, una donna è legata finché vive per mezzo della legge di Dio, bisogna prendere tutti gli altri passi biblici. Se prendiamo solo un passo biblico abbiamo delle difficoltà, e particolarmente se il nemico ce le interpreta. Quindi ritorniamo alla parola e ritorniamo in tutti i passi biblici che parlano dello stesso tema, affinché tutti veniamo istruiti da Dio e arriviamo all'unità della fede e della conoscenza. Lo stesso con Apocalisse 10. Non è necessario di interpretare qualcosa, di metterlo nell'aria, ma succede nel così come è scritto, con lo stesso procedimento, che il Signore come angelo del patto scenderà, e quando qualcuno sulla terra vi dice i sette tuoni sono stati rivelati, un uomo del genere potete mandarlo via. In quel momento, e io effettivamente vi chiedo per favore, dappertutto, fratelli e sorelle in tutto il mondo, che il rispetto di Dio, che ci possa essere dato il rispetto e il timore di Dio per la sua parola, affinché noi rispettiamo la parola di Dio così come è scritta. Apocalisse 10, c'è bisogno soltanto di leggerlo con chiaramente, e allora vediamo che quando il Signore, come angelo del patto, il suo piede sul mare e sulla terra mette, e quando rugge come un leone, allora i sette tuoni fanno sentire la loro voce. Che cosa deve essere tutto questi errori che conducono alla confusione? Poi, riferendosi al profeta, fratelli e sorelle, il tempo è venuto, lo dirò sempre e sempre, anche il più grande profeta è solo un indicatore della via, lo Spirito Santo soltanto conduce in tutta la verità. Il più grande profeta può annunciare la più grande rivelazione. Se lo stesso Spirito di Dio non è su di noi e non ci dà la stessa rivelazione, allora che succede? E c'è bisogno che abbiamo un collegamento personale e comunione con Dio. I profeti l'hanno avuto, il fratello Branham l'aveva, Paolo l'aveva, e noi abbiamo bisogno della comunione personale con Dio. Le esperienze che nella Sacra Scrittura ci vengono narrate, e poi anche la fede che col messaggio, la chiamata fuori, così come in quel tempo con Mosè, così anche adesso, col mandato, col compito che gli era stato dato, era collegato: lascia uscire il mio popolo. La colonna andava davanti a loro, e quando i nemici erano dietro a loro, allora la colonna di fuoco andò dietro a loro, e Israele aveva luce e i nemici erano nelle tenebre. Col messaggio che il fratello Branham è stato mandato, viene la chiamata fuori da tutta la schiavitù, non più un gioco che ci opprime anche nell'insegnamento, magari che ci è stato obbligato, ma graziati da Dio. Lascia uscire il mio popolo, lascia uscire il mio figliolo, lascia uscire la mia chiesa, lasciali uscire. E questo succede adesso, che il Signore chiama fuori la chiesa. Il punto principale è questo, fratelli e sorelle, che noi siamo in comunione con Dio, e non lo dico per critica, lo dico con dolore. Molti, particolarmente i fratelli del Nord America, sono collegati col fratello Branham, il messaggero e il messaggiare, il profeta e il profeta, e non conoscono il Dio del profeta. E quello che è stato detto l'hanno capito male, e poi dicono che sia il messaggio dell'ora. Il messaggio dell'ora è in questo libro. Non può essere cambiato nulla, non può essere aggiunto nulla, non può essere tolto nulla. Qui è tutto il consiglio del nostro Dio. Il fratello Cuffa venne oggi da me nell'ufficio e mi disse: fratello Frank, ho letto il Salmo 33, e gli disse: fratello Cuffa, guarda, me l'ho annotato, Salmo 33, l'ho già letto. Ci siamo rallegrati. Qui nel Salmo 33, 10 fino a 12, il Signore rende vano il volere delle nazioni, egli annulla i disegni dei popoli. La volontà del Signore sussiste per sempre, i disegni del suo cuore durano d'età in età. Beata la nazione il cui Dio è il Signore. E noi possiamo dire il Signore è il nostro Dio. Beato il popolo che egli ha scelto per la sua eredità. Beato il popolo che egli ha scelto per la sua eredità. Il popolo che può dire il Signore è il mio Dio. Che noi veramente siamo diventati proprietà del Signore, che abbiamo le nostre esperienze personali col Signore. In 2 Corinti 5 Paolo scrive qualcosa di meraviglioso e complessivamente la Sacra Scrittura è la Santa Parola di Dio. Ma ci sono passaggi che innalzano alcuni punti particolari. 2 Corinti, capitolo 5, dal versetto 14. 2 Corinti, 5, 14. Infatti l'amore di Cristo ci costringe, perché siamo giunti a questa conclusione, che uno solo morì per tutti, quindi tutti morirono. E che egli morì per tutti, affinché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e risuscitato per loro. Ditemi, è la nostra decisione oggi che noi per il nostro Signore che è morto per noi viviamo? Vogliamo fare questo, che di noi si può dire adesso non vivo più io, ma Cristo vive in me? Fratelli e sorelle, lo dico ancora una volta, particolarmente ai nostri fratelli servitori in tutta la terra, chi è morto con Cristo non ha più propria volontà, non vuole più nulla, non sa più nulla, viene ispirato da Dio, riceve la rivelazione della parola e viene condotto dallo Spirito Santo in tutta la verità. Chi pensa ancora di sapere qualcosa, io non so come con un uomo del genere possa ascoltare nel 1976 un fratello da New York venne a me e mi disse: fratello Frank, io voglio annunciare 7 tuoni, questo può succedere, ma prima vieni in questa stanza di preghiera. Siamo andati nella stanza di preghiera e io ho domandato: amato fratello, dimmi che cosa sono i 7 tuoni. 2 Pietro 1 sono le 7 virtù che Pietro dice. E io disse: questi sono i 7 tuoni. Io ho detto: non c'è bisogno di dirle a nessuno, i 7 virtù sono le 7 virtù. Alla fine ha dovuto ridere su lui stesso, che lui ha annunziato qualcosa del genere. Io mi augurerei che le avrei davanti a me per portarli al pensiero, al sentimento di Cristo e non di quello che uno pensa, ma secondo la parola di Dio essere condotti nella verità della parola. In 2 Corinti 6, dal versetto 16, adesso non conosciamo più secondo la carne, ma se anche abbiamo conosciuto Cristo secondo la carne, adesso non lo conosciamo più così. Anche noi, fratelli e sorelle, non dobbiamo conoscere più nessuno secondo la carne. Credere che Dio ha fatto ogni cosa nuova, e dove non è ancora nuovo, allora succederà, perché il nostro Signore dice: io faccio ogni cosa nuova. Importante è che noi perdoniamo dove c'è da perdonare qualcosa, affinché ci viene perdonato. È molto molto importante. Se uno pensa che qualcuno gli ha fatto qualcosa, che ha bisogno di perdono, vai e diglielo al tuo fratello, alla tua sorella. E io sono convinto da Dio che davvero, se c'è trasgressione, è colpa è lì, e uno ha fatto del male a un altro, e che noi tutti che siamo qui di cuore possiamo dire: perdonami, non l'ho voluto fare così. Chi ha ricevuto perdono, perdono agli altri. Ma qui in versetto 17, se uno è in Cristo, quindi è una nuova creatura, una nuova creatura. Il vecchio è passato, tutto è nuovo, è diventato nuovo. E adesso viene versetto 18, ma tutto questo è l'opera di Dio. Chi si può gloriare? E tutto questo viene da Dio. Tutto quello che succede in noi e per mezzo di noi è l'opera di Dio. E quindi lasciamo operare Dio per mezzo della parola di Dio, per lo Spirito di Dio, anche oggi. Non soltanto analizzare la parola, ma di viverla. E fratelli e sorelle, e noi sotto l'annunzio, in quello che viene annunciato, dobbiamo entrare in armonia e dire: Signore, opera in me questo, che succeda in me così come abbiamo letto. E Paolo poi scrive le parole meravigliose dopo che lui dice: ma tutto questo è l'opera di Dio, che ci ha riconciliati in Cristo, con sé in Cristo, e ci ha dato il ministero della riconciliazione, e ha messo in noi la parola della riconciliazione. Nel versetto 19, e ci ha affidato il ministero della riconciliazione. Infatti Dio era in Cristo, nel versetto 19, ci ha riconciliati, è compiuto, non imputando agli uomini le loro colpe. Trasgressione non possono essere contate. Beato colui le cui trasgressioni sono perdonate e cui peccato è coperto. Non andate toccando sempre il passato, ma ringraziate Dio per il perdono, per la grazia e per la salvezza. E ancora è scritto qui: e ha messo in noi la parola della riconciliazione. Versetto 20, noi dunque facciamo da ambasciatore per Cristo. Mosè era mandato da Dio, i profeti, Giovanni il Battista erano un uomo mandato da Dio, Paolo nella sua chiamata gli venne detto: dovunque io ti mando, lontano ai gentili. Il fratello Branham, un uomo mandato da Dio. Non abbiamo contato quante volte il nostro Signore disse: come figliolo dell'uomo, colui che mi ha mandato è con me, colui che mi ha mandato è con me. Come mandato era profeta, perché Mosè disse: un profeta come me il Signore vi manderà dal vostro mezzo. Anche su questo bisogna stare attenti in che circostanza appartiene questa parola. Quando è il nostro Signore agnello, mediatore, re, profeta, tutti questi compiti differenti in questo libro ci vengono mostrati e bisogna vedere dove appartiene ogni cosa, ma la cosa più importante è che noi ci possiamo inserire nel piano di Dio, che siamo partecipi di quello che Dio fa nel presente, che noi la riconciliazione e il perdono, la grazia l'abbiamo ricevuto personalmente, che noi possiamo dire: io sono riconciliato con Dio e naturalmente con tutti quelli che prendono la riconciliazione, che noi ci possiamo ritrovare in queste parole nella Scrittura. In versetto 20, noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo di nostro. Dio esorta per mezzo di noi. E poi vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Versetto 21. Colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in Lui. Questa è un'espressione potente, non soltanto giustificati, ma la giustizia di Dio opera per grazia. Colossesi 1, in riferimento alla Santa Cena, dal versetto 14 abbiamo le parole meravigliose. In alcune Bibbie, nel versetto 14 che leggerò, in Lui abbiamo la redenzione, e nell'originale è scritto: per mezzo del suo sangue. Qui manca in alcune traduzioni. Qui in Lui abbiamo la redenzione, per mezzo del suo sangue, cioè il perdono dei peccati. E poi viene detto ancora l'altro, e nel versetto 19, poiché al Padre piacque di far abitare in Lui tutta la pienezza e di riconciliare con sé tutte le cose per mezzo di Lui, avendo fatto la pace mediante il sangue della sua croce. Per mezzo di Lui dico tanto le cose che sono sulla terra quanto quelle che sono nei cieli. È un'opera compiuta di opera di Dio, e a questo appartiene Efesi 2:3, capitolo 2, versetto 3. Versetto 4. Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il suo amore che ha verso di noi, quando noi ancora eravamo morti per mezzo dei nostri per mezzo delle nostre trasgressioni, ci ha vivificati in Cristo. Noi eravamo morti nel peccato e in Cristo l'abbiamo vissuto. Adesso è successo per noi quando il nostro Signore alla croce del Golgota ha versato il suo sangue per noi. Dio era in Cristo e ha riconciliato il mondo, me e te, ci ha riconciliati con Lui, tutte le nostre trasgressioni le ha perdonate, le ha messe sull'agnello di Dio affinché la giustizia di Dio venisse in noi e ci ha fatto vivente in Lui. Per grazia siete state salvati. Versetto 6, e ci ha risuscitati con Lui e con Lui ci ha fatti sedere nei cieli in Cristo Gesù, negli occhi di Dio. La Chiesa è già compiuta davanti al trono di grazia, perché è un'opera compiuta per tutta l'eternità. Qui ci appartengono ancora molte parole della predestinazione, della grazia che Dio ci ha dato. Ancora due parole, una da Pietro. In prima Pietro, l'uomo di Dio, ha parlato della redenzione. Io chiedo a tutti che sono qui oggi che con loro passato, con la loro distretta, con quello che li opprime, che ancora non sono, non hanno superato questo, prendetelo come un dono di Dio per ognuno di noi, che noi in Cristo, per mezzo della croce, siamo stati riconciliati con Lui. Il sangue è scorso per il nostro perdono. Prima Pietro, primo capitolo, versetto 18. Sapendo che non con cose corruttibili, con argento o con oro, siete stati riscattati dal vano modo di vivere tramandatovi dai vostri padri, ma con il prezioso sangue di Cristo, come quello di un agnello senza difetto né macchia. Adesso viene, così come noi prima della fondazione del mondo siamo stati predestinati, così dell'agnello di Dio è scritto, ma col suo prezioso sangue, già designato prima della creazione del mondo, egli è stato manifestato negli ultimi tempi per voi, per il vostro bene. È successo per te e per la mia volontà, è successo per te e per me, è successo con te e con me. Noi siamo crocifissi con Cristo, morti con Lui per mezzo del battesimo, seppelliti con lui e risuscitato a una nuova vita per mezzo della risurrezione di Gesù Cristo. Nell'ultimo versetto è scritto: perché per mezzo di lui siete arrivati alla fede, lui che l'ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria, affinché la vostra fede e la vostra speranza siano in Dio. Versetto 23 si potrebbe leggere e rileggere. Andiamo in Apocalisse 5, versetto 9 e 10. Essi cantavano un cantico nuovo dicendo: tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato immolato e acquistato a Dio col suo sangue gente di ogni tribù, lingua, popolo e nazione. Amen. Alleluia. E ne hai fatto per il nostro Dio un regno dei sacerdoti, e regneranno sulla terra. Fratelli e sorelle, è un'opera compiuta, e per riepilogare, la parola di Dio ci è stata rivelata affinché non interpretiamo più, ma che possiamo ricevere tutto così come è scritto. Cerchiamo il collegamento da un passo biblico all'altro e lo prendiamo come un'istruzione di Dio, perché così è scritto: tutti saranno istruiti da Dio. E così è scritto: insegnamento verrà dal monte Sion e la parola del Signore da Gerusalemme. È uscita Pentecoste, è successo a Gerusalemme lo spargimento dello Spirito Santo, il fondamento della Chiesa del Nuovo Testamento. Tutto ci è stato dato per grazia. Non siamo soltanto degli ascoltatori o degli spettatori, ma chiedere a Dio oggi che in modo soprannaturale con noi possa succedere qualcosa, che Dio oggi la sua presenza la possa manifestare, che noi veramente la parola in fede l'abbiamo ricevuta, e le cose che Dio ha promesso li possiamo vivere personalmente. Il Signore è fedele, Lui ci aiuterà, ci ha aiutato fino adesso. Ancora una domanda: quanti sono riconoscenti che Dio per grazia ci ha rivelato la sua parola? Amen. Che noi veramente veniamo istruiti da Dio, siamo condotti, e lo dico sinceramente, io sono riconoscente che non ho portato nulla. Tutto quello che abbiamo in questo luogo l'abbiamo ricevuto da Dio. Lo diamo avanti e noi diamo tutta la gloria al Signore, e siamo riconoscenti per tutti i profeti che Lui ha mandato, per gli apostoli, siamo riconoscenti per il Vecchio, per il Nuovo Testamento, riconoscenti per il mandato del fratello Branham. Tutti saremmo rimasti nelle tenebre, nessuno di noi avrebbe saputo quello che Dio aveva promesso per questo tempo, e nessuno avrebbe potuto partecipare a quello che Dio fa adesso attualmente se il Signore non avrebbe mandato il suo messaggero, ma quando lui è morto il messaggio non è morto, ci è rimasto e noi lo possiamo portare in tutto il mondo. E noi ringraziamo il Dio che è venuto il precursore e che possiamo andare in una via appianata. Fratelli e sorelle, fra un po' avremo la Santa Cena. Voi conoscete le parole di Matteo 26, voi conoscete le parole dell'Evangelo di Marco, voi conoscete le parole di Paolo da Prima Corinti 10, da Prima Corinti 11, tutti questi passi biblici vi sono conosciuti. Marco 14 è uno dei passi biblici in riferimento alla Santa Cena che è più appropriato. Marco 14, versetto 22-23. Mentre mangiavano, Gesù prese del pane, detta la benedizione, lo spezzò e lo diede loro e disse: prendete, questo è il mio corpo. Poi prese un calice, rese grazie e lo diede loro. E tutti ne bevvero. Poi Gesù disse: questo è il sangue del patto che è sparso per molti. Noi tutti sappiamo il calice non è stato versato, ma il sangue del patto è stato versato alla croce del Golgotha. Il vino è stato bevuto come simbolo e in memoria dell'opera compiuta nel Golgotha. E noi tutti che per mezzo del sangue dell'agnello siamo stati redenti e che abbiamo ricevuto il perdono, prendiamo la cena in memoria di me. Questo fate così spesso come ne bevete in ricordanza. In Matteo 26:26 è così scritto, in Prima Corinti 11, qui abbiamo le parole di Paolo che fa un riepilogo di quello che il nostro Signore già aveva detto. Leggo soltanto Primo Corinti 11, versetto 23. Poiché ho ricevuto dal Signore quello che io vi ho anche trasmesso, cioè che il Signore Gesù nella notte in cui fu tradito prese del pane, dopo aver reso grazie lo ruppe e disse: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. In memoria di me. Nello stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne berrete in memoria di me. Poiché ogni volta che mangiate questo pane e bevete da questo calice, voi annunciate la morte del Signore finché egli venga. Questo vogliamo fare anche questa sera. Amen. Magari ci alziamo e preghiamo insieme e poi chiederemo alle due sorelle di cantarci un cantico che Prima ringraziamo Padre Celeste, ti ringraziamo con tutto il cuore per l'opera compiuta alla croce del Golgota. Amato Signore, io ti chiedo perdono di tutti i peccati, tutte le trasgressioni. Perdonaci noi tutti. Se tu ti ricorderesti delle nostre trasgressioni, chi potrebbe sussistere davanti a te? E noi ci ricordiamo delle parole che ti corona con grazia e con misericordia, che ti perdona tutte le trasgressioni. Nel Vecchio Testamento era una profezia, nel Nuovo Testamento è il compimento. Ti ringraziamo con tutto il cuore, con tutta l'anima. Amato Signore, anche il nostro fratello di Amburgo e la nostra sorella di Amburgo che sono qui per la prima volta, che il tuo Spirito possa venire su loro, su noi tutti, che il perdono e la grazia e la guarigione possano prenderlo e sperimentarlo e viverlo. Abbi tu le tue vie con noi tutti. Ti ringraziamo per la forza del tuo sangue, della tua parola e del tuo spirito e diamo a te la gloria nel nome santo di Gesù. Alleluia.
Alleluia.
Alleluia. Gloria al nostro Dio. Oh, alleluia, è compiuto. Ringraziamo prima e poi cantate. Signore, ti ringraziamo al più profondo del nostro cuore per l'opera compiuta alla croce del Golgota. Tu hai dato il tuo corpo, ti sei stato martirato per noi e questo lo facciamo in memoria di te. Rappresenta il tuo corpo che è stato spezzato alla croce del Golgota. Ti ringraziamo per questo pane, ti ringraziamo per tutti quelli che sono partecipi, che possono essere benedetti, che possa essere benedetto nel nome del Signore Gesù Cristo. Amen. Mio Dio, come a te ti è stato portato il ringraziamento, tuo Dio, tu come il corpo, Signore Gesù, tu sei stato spezzato. anche noi ti chiediamo questo pane che è portato in memoria e che rappresenta il tuo corpo che è stato spezzato. Lo portiamo questo pane davanti a te e ti chiediamo ognuno che partecipa, ognuno che tu è diventato tua proprietà e che si partecipe di questo. Benedici per grazia. Amen. Se i tuoi peccati sarebbero rossi come il sangue, devono diventare bianchi come la neve. Se i peccati sarebbero rossi come il sangue, devono diventare bianchi come acqua.
Wer gleich Blut traut die Sünde, wer gleich Blut.
Se i peccati sarebbero rossi come il sangue, devono diventare bianchi come la neve. Devono diventare bianchi come la neve. La voce vi invita, convertitevi a Dio.
Hört die Stimme, die ladet, o bekehret euch zu Gott, denn ist voller Barmen, seine Treu ist groß. Die Stimme, die ladet, hört die Stimme, die ladet, o bekehret euch zu Gott, o bekehret euch zu Gott. Vergibt Übertretung und gedenkt der Sünde nicht. Vergibt Übertretung und gedenkt der Sünde nicht. Kommt zu ihm, ihr Müden, denn bei ihm ist Ruhe. Vergibt Übertretung, vergibt Übertretung und gedenkt der Sünde nicht, und gedenkt der Sünde nicht.
Dankeschön.
Vogliamo rimanere in preghiera davanti a Dio e provarci, e particolarmente a tutti quelli che non hanno consacrato la loro vita al Signore, che hanno, o non hanno avuto una conversione, che non hanno coscientemente dato la loro vita a Dio. Ascoltate l'invitazione di Matteo 11, 28. Qui il nostro Signore dice: venite tutti a me, voi che siete oppressi e affaticati, io vi darò riposo, prendete il vostro, il mio gioco, imparate da me, perché io sono umile e di cuore umile, e così troverete pace per l'anima vostra, così troverete pace per l'anima vostra. Mentre abbiamo inchinato il capo, apriamo i nostri cuori. Lasciatemi domandare chi vuole essere incluso prima della cena in questa preghiera. Alzate la mano. Sì, naturalmente. Grande Dio, guardiamo il trono della grazia e ti ringraziamo insieme per la salvezza, per il perdono. Amato Signore, oggi ci hai dato la certezza che è successo, è compiuto, la nostra colpa è stata perdonata per sempre, i nostri peccati, il peccato è stato perdonato, se erano rosso come il sangue, sono diventati bianchi come la neve. Ti ringraziamo per il tuo santo sangue, ti prego per tutti, per particolarmente per quelli che sono qui per la prima volta, che hanno ascoltato la tua parola e che hanno preso la loro decisione per te. Dagli certezza di fede e anche allegrezza di partecipare alla cena e l'opera compiuta e la tua morte, o Signore. Così in modo pratico possiamo annunciarla e ti ringraziamo che tu l'hai fatto nel nome santo di Gesù. Amen. Rimaniamo in preghiera. Dato che abbiamo tempo, voglio chiedere al fratello Boio di venire avanti e di pregare con noi. Siamo felici che il nostro fratello può essere in mezzo a noi.
Ich zitiere
Primo Pietro 1 versetto 3.
Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ.
Vi è scritto: benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, colui che ci ha dato nella sua grande misericordia, ci ha fatti rinascere a una speranza viva mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti.
Because of this living faith, living hope that we have come into, I just want to thank the Lord together with you.
E per questa speranza vivente, in questa fede vivente che abbiamo ricevuto, voglio ringraziare il Signore. Padre misericordioso, nel nome di Gesù ti ringraziamo che abbiamo una fede vivente, perché a noi ci è stata data la nuova nascita. Padre Celeste, ti ringraziamo. E noi ci abbandoniamo a te. Vogliamo vivere per te. Dacci, Signore, il tuo Spirito Santo affinché possiamo lodarti. Ti ringraziamo nel nome di Gesù.
Amen.
Amen.
Amen. God bless you, my brother.